Sia lodato Gesù Cristo. La parola di Dio di questa domenica sprizza da tutti i pori la misericordia. Quella misericordia antica che il Signore ebbe con il suo popolo, popolo di dura cervice, che faticava a seguirlo, che nonostante portato a dignità di popolo di Dio e in un cammino di liberazione guardava sempre con rimpianto e con nostalgia quello che aveva lasciato in Egitto. Popolo verso il quale implora perdono e misericordia a Mosè, che è figura anche di Cristo, colui per mezzo del quale abbiamo ricevuto il perdono di tutti i nostri peccati. Abbiamo ascoltato come il Signore perdonò anche quel peccato che si fecero, costruendosi un Dio a modo loro, un Dio di metallo fuso. Vedete, l'uomo è fatto per adorare. Oggi abbiamo perso pure il senso e il significato di adorare, perché quanti ho sentito dire che adorano la loro cagnetta. Figurati se hanno il senso dell'adorazione di Dio. L'uomo è fatto per adorare. E quando non adora il Dio vero, si deve inventare qualcosa che ha un barlume di bellezza, di bontà, di giustizia. Se lo deve inventare lui, ma certo non è il Dio vero, e quindi lo lascerà sempre insoddisfatto, sempre vuoto. Ci sono dei bei approfondimenti di un sociologo su questo, sull'emergere delle nuove religioni. Non parlo delle sette, non parlo di tutte queste piccole e grosse comunità attorno a Sant'Antonio, ma di nuove religioni nel nostro vivere quotidiano, per cui ecco che si assolutizza qualcosa, si vive dietro un certo animalismo, dietro un certo veganismo, dietro un certo pacifismo, dietro un certo ambientalismo, che sono tutte cose buone, no? Cioè hanno per oggetto qualcosa di buono, ma estremizzate, assolutizzate, unificate diventano un motivo per vivere. Ma se il tuo motivo per vivere non è Dio, stai sprecando la tua vita. Il Salmo pure ci parla della misericordia gustata e cantata da Davide dopo il suo gravissimo peccato di aver commesso adulterio e fatto uccidere il marito di colei che prese poi in moglie. Peccato gravissimi, ma si pentì. E in questo salmo che abbiamo ascoltato, parte di questo salmo, canta questa misericordia di Dio, che è infinita. Come ci ha detto Paolo, dove abbonda il peccato, sovrabbonda la misericordia. E Paolo è anche uno, ci dice nella seconda lettura, che ha gustato questa misericordia nella propria vita. E ci dice qualcosa di bello, Paolo, ci dice: Cristo è venuto per i poveri peccatori, per salvare i peccatori, dei quali il primo sono io. Se voi, e sarebbe bello che lo faceste, magari ogni anno vi leggeste la vita di un santo, no? Scoprireste che più o meno questa frase, in un modo o in un altro, tutti coloro che hanno vissuto l'amore di Dio con profondità, con serietà, con fedeltà, con perseveranza, l'hanno detto anche loro. San Francesco, quando gli chiedevano come mai il Signore ha scelto te, perché non ne ha trovato uno più peccatore di me. Caterina da Siena, poi non ti dico, pensava che tutti i mali del mondo erano causati dai suoi peccati. E così via, tutti i santi. Come mai? È un senso così di finzione psicologica, che si sentono così peccatori, no? Santa Teresa d'Avila, poi non ne parliamo, no? Come mai i santi si sono sentiti peccatori sul serio? E noi che santi non lo siamo, tutt'altro, anche se chiamata la santità, fatichiamo a concepirci come peccatori. E come mai coloro che non conoscono Dio, coloro che vivono lontano da Dio, non si riconoscono come peccatori? Perché per scoprire il peccato, per capire ciò che è il peccato, per rendersi conto di ciò che è il peccato, oggettivamente nella storia e nella mia vita devo aver conosciuto, sperimentato l'amore di Dio. È solo la rivelazione dell'amore di Dio che mi permette di cogliere quanto è brutto, quanto è sciocco, quanto è nefasto, quanto è malizioso il peccato. Il peccato, e quando dico il peccato, dico tutto ciò che è contrario alla volontà di Dio, espressa chiaramente nei Suoi comandamenti. E veniamo a questa pagina lunga del Vangelo di oggi. Abbiamo letto di seguito il capitolo 15 delle parabole della misericordia, che Gesù dice, rivolgendole a coloro che si scandalizzavano perché lui stava con i peccatori, perché lui mangiava con i peccatori, e pensavano che se fosse veramente un profeta non starebbe con loro. Vi ricordate quando entrò a casa di quel fariseo e venne quella donna che era conosciuta da tutti come una peccatrice e gli bagnò i piedi delle lacrime? E chi lo invitò dirà: se fosse veramente un profeta, no, non si farebbe toccare così da questa donna. E a costoro Gesù rivolge queste tre parabole della misericordia: la pecora perduta, la dramma perduta e il figlio perso. Che hanno in comune un momento celebrativo particolare: la gioia di chi ritrova la pecora, la gioia di chi ritrova la dramma, la gioia di chi ritrova il figlio. E non possiamo a questo punto non ricordare quell'altra parabola dei talenti, quando il padrone di casa dirà ai servi fedeli che avevano trafficato i loro talenti, dirà: bene, servo buono e fedele, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Vedete, sapete perché non abbiamo mai gioia? Ovvera gioia, persistenza e gioia, perché cerchiamo la nostra gioia. Finché tu cerchi la tua gioia sarà effimera, sarà passeggera, sarà momentanea. Cerca la gioia di Dio, cerca di partecipare alla gioia di Dio e la tua vita diventerà veramente gioiosa. Perché la nostra vocazione è essere gioia di Dio, il quale desidera stare con noi. Già nel Vecchio Testamento lo diceva: io desidero con gioia stare in mezzo a loro, perché, come diceva qualcun altro, nel cuore di chi lo ama lui trova il suo riposo, nel cuore di chi lo ama lui trova la sua gioia. Nel cuore di chi lo ama, lui trova il suo cielo. E tutto questo è chiamato a esserlo il mio cuore, il tuo cuore. E veniamo alla parabola più bella, del padre buono o del figlio il prodigo. Cosa possiamo prendere come punto importante, al di là del fatto della misericordia e del perdono, che viene manifestata in questa parabola. Soprattutto quando il secondo figlio, quello che non vuole entrare, quello che non vuol far festa, non vuol far festa. Vedete, nella prima parabola il pastore chiama i suoi amici, i suoi vicini, dice: rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora. Nella dramma quella donna chiama le sue amiche per far festa con lei, per gioire con lei. E nella parabola del figlio il prodigo, il padre chiama tutti quelli di casa a far festa con lui. Ma non puoi gioire per la gioia di un altro se non ami. Non puoi gioire per la gioia di un altro se tu non ami. Rallegrarsi con gli altri è possibile solo alle persone che amano. Condolersi, soffrire e avere compassione con uno che soffre lo possono fare tutti. È spontaneo. Quando vedi una persona che soffre ti viene spontaneamente di sentire un dolore per quella persona. Ma quando c'è di mezzo la gioia, no, non è così. Non è così spontaneo. Hai bisogno dell'amore. E quel fratello non amava, non poteva congioire, non amava. E dice qualcosa di molto importante, fa capire, fa trapelare dalle sue parole che per lui il peccato del figlio, del fratello, qual è stato? Sprecare l'eredità con le prostitute. Questo è stato il peccato di quel fratello suo. Ha letto l'aspetto materiale, superficiale. Quanto siamo superficiali in tante cose. Quanto ci manca uno spirito profondo. Non ha capito, perché lo viveva anche lui, quello stesso peccato. Non ha capito che il peccato di suo fratello, il vero peccato, quello che ha motivato lo sperpero, non solo dell'eredità, ma di se stesso, il vero peccato, è non aver accolto l'amore del padre. Il vero peccato è stato quello di pensare che quell'albero, come diceva Eva nel suo cuore, potesse essere buono da mangiare, gustoso al palato, mentre era cattivo. Il peccato è stato pensare che il peccato è qualcosa di proibito da Dio e diventa peccato perché è proibito, e non il peccato è peccato ed è proibito da Dio perché è non amore. E non aver capito la profondità del peccato del fratello, perché lui stesso era immerso in quel peccato. Lui pensava di non peccare perché? Perché non aveva sprecato, perché non era andato a sciupare la sua vita nella dissoluzione, pensava di non aver peccato. Non era così, perché il suo cuore era lì con il peccato del fratello. Sprizza dal suo discorso, sprizza una certa gelosia, una certa invidia, perché io no. E dietro c'è il peccato di tanti cristiani che non apprezzano, come gli ebrei nel deserto, quella manna che il Signore dava loro per sostentarsi ogni giorno. Una manna dal cielo, e a un certo punto si disgustarono anche della mamma, della manna. Siamo presi a noia di questo cibo, siamo presi a noia di quello che ci offri, Signore. Vogliamo una vita più entusiastica, vogliamo una vita più movimentata, vogliamo una vita diversa, vogliamo una vita dove ce la possiamo spassare un pochino in più. Questo è il peccato, non cogliere la ricchezza, la profondità, la bellezza, la gioia di stare nella casa del Padre, di avere un Padre così buono che mi ama e che va incontro al figlio che è sciagurato, non avendo più dove sbattere la testa, ha cominciato a riflettere. Attenzione! Non avendo più dove sbattere la testa, ha cominciato a riflettere. Mamme, papà, non appoggiate la spensieratezza dei vostri figli. Non appoggiatela. Pregate per loro. Siate il punto di riferimento, ma non appoggiate la spensieratezza dei vostri figli. Perché dice tanto, sono giovani. Quante mamme ho sentito? Dice, sa, mio figlio è giovane, quindi è spensierato. Sì, è portato alla spensieratezza, ma tu mamma, tu papà, devi aiutarlo a rientrare in se stesso. E lì l'ha aiutato il Signore con la carestia. Rientra in se stesso, capisce innanzitutto che è stato uno sciocco perché ha sperperato tutto, e poi capisce che ha peccato. Non torna a casa senza un atto di pentimento. Non è un pentimento pieno, attenzione. Non è che il figlio del prodigo torna a casa contrito, umiliato, no. Torna a casa perché è consapevole di aver sbagliato, è consapevole di aver peccato e vorrebbe un po' di pace, un po' di benessere, e chiede perdono. Si chiama attrizione, cioè pentimento imperfetto. Non è motivato dall'amore. Oggi tanti parlano solo della contrizione, dimenticandoci che noi siamo così poveri, così fragili, che la contrizione ci arriviamo dopo un lungo cammino. Forse anni che ti sei confessato, forse anni che sei ritornato dalla vita di peccato e non sei ancora contrito, ma solo attrito. Cioè consapevole che hai fatto il peccato, consapevole che questo ti manda all'inferno, e allora ti confessi, cerchi di non farlo più. Ma meno male che almeno fai questo. E la Chiesa ha sempre stimato l'attrizione. La Chiesa ha sempre stimato il timore servile, che non è santificante ma ti aiuta a non andare a finire all'inferno. E ditemi se non è poco, se qualcosa mi aiuta a non andare all'inferno. La contrizione quando viene? La contrizione è frutto dell'amore. Quando tu percepisci l'amore, quando tu di fronte a quell'amore del Padre senti le tue guance bagnate dalle sue lacrime, ti vedi rivestito con il vestito più bello, i calzari, l'anello al dito, ti viene ridata la dignità, una festa viene fatta per te, lì sei provocato, attenzione, sei provocato, perché abbiamo sempre il libero arbitrio, alla contrizione di dire: Signore, è troppo per me. Signore, ma quanto mi ami. Signore, non sono degno di questo amore. E entri nella contrizione. Cioè la contrizione è susseguente all'esperienza del perdono. Ma per arrivare all'esperienza del perdono, apritevi le orecchie e stampatevelo bene qui. Per arrivare all'esperienza del perdono, il perdono lo devi chiedere, lo devi supplicare. Devi metterti in fondo come quel pubblicano e dire: Signore, non sono degno, abbi pietà di me. È lì che il cuore di Dio si squaglia e si riversa su di te la misericordia di Dio. Ed è lì che tu hai la possibilità di aprirti all'amore o di chiuderti all'amore. Si è convertito veramente, pienamente il cuore del figlio al prodigo? Il figlio al prodigo si è contrito? Il fratello è entrato a far festa? La parabola è aperta, perché il protagonista della parabola sei tu, sono io. Perché il fratello poteva dire: meno male, mi è andata bene, mio padre gli ha preso l'Alzheimer, ha demenza senile, e mo mi trovo un angoletto, e certo non scappo più perché ormai la lezione l'ho imparata. Oppure avrà detto: grazie Signore di questo amore. E allora accogliamo questa parabola nella nostra vita e chiediamo la grazia di essere la gioia di Dio. E abbiamo sentito quando gioisce il cielo, quando gioisce il Padre. Il Padre gioisce quando il peccatore si converte. E se io comprendo l'elevatezza dell'amore di Dio, comprenderò anche un'altra cosa, che ogni giorno, ogni momento, ogni ora ho bisogno di una conversione profonda. E allora entrerò in una dinamica nuova di vita, dove, comprendendo questo e chiedendo ogni momento un cuore nuovo per amare, diventerò la gioia di Dio. Non per un attimo, non per un momento, ma per tutta la nostra, per tutta la mia vita. Chiediamo questa grazia a Maria, che ce l'ottenga dal cuore misericordioso del suo Figlio. Amen. Vi chiedo la carità di una preghiera, perché da giovedì prossimo 19 fino a sabato 28 dovrò guidare, a Dio piacendo, un corso di esercizi con 15 giovani preti. Vi chiedo un ricordo: sapete quanto è importante la formazione spirituale dei sacerdoti? Ecco, saranno 9 giorni di silenzio, di esercizi spirituali con questi sacerdoti. Ogni giorno noi pregheremo per chi prega per noi, e qui io spero che ciascuno di voi si ricorderà di un'Ave Maria per questi poveri preti che stanno in ritiro. Grazie. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione solenne. Il Signore nostro Gesù Cristo è Dio Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
Grazie.